Ad onta dell'oscurità la riconobbe subito alla svolta del campo marzio. Le corse incontro e dinanzi al colore sorprendente di quella faccia, strano colore, intenso, uguale, senza macchia, sentì salirsi dal petto un inno di gioia. Ella era venuta e quando si appoggiò al suo braccio, a lui parve gli si desse tutta. La condusse verso il mare, lontano dal viale ove si muovevano ancora alcuni passanti, e alla spiaggia si sentirono ben soli. Avrebbe voluto baciarla subito, ma non osò, ad onta che ella, che non aveva detto parola, gli sorridesse incoraggiante. Già l'idea che osando avrebbe potuto posarle le labbra sugli occhi o sulla bocca lo commosse profondamente, gli tolse il fiato. «Oh, perché ha tardato tanto? Temevo che ella non venisse». Parlava così, ma il suo risentimento era dimenticato. Come certi animali, in amore sentiva il bisogno di lagnarsi. Tanto è vero che poi gli parve d'aver spiegato il suo malcontento con le parole gioconde. «Oh, mi pare impossibile d'averla qui accanto a me!» La riflessione gli diede intero il sentimento della sua felicità. «Ed io credevo non ci potesse essere una serata più bella di quella della settimana scorsa!» Oh, era tanto più lieto ora che poteva gioire della conquista già fatta. Troppo presto s'arrivò al bacio, visto che dopo quel primo impulso di stringerla subito fra le braccia, egli ora si sarebbe accontentato di guardare e di sognare, ma ella capiva ancora meno i sentimenti d'Emilio di quanto egli comprendesse i suoi. Egli aveva usato una carezza timida sui capelli, tanto oro, ma oro anche la pelle, aveva soggiunto, e tutta la persona. Credeva così d'aver detto tutto, mentre ad Angiolina non parve. Ella stette un istante pensierosa e parlò di un dente che le doleva. «Qui», disse, e fece vedere la sua bocca purissima, le gengive rosse, i denti solidi e bianchi, uno scrigno di pietre preziose legate e distribuite da un artefice inimitabile, la salute. Egli non rise e baciò la bocca che gli si era offerta. Quella sterminata vanità non l'inquietò, poiché tanto gli giovava, anzi non se ne avvide. Egli, che come tutti coloro che non vivono, s'era creduto più forte dello spirito più alto, più indifferente del pessimista più convinto, guardò intorno a sé le cose che avevano assistito al grande fatto. Non c'era male. La luna non era ancora sorta, ma là fuori nel mare c'era uno scintillio iridescente che pareva il sole fosse passato da poco e tutto brillasse ancora della luce ricevuta. Alle due parti, invece, l'azzurro dei promontori lontani era offuscato dalla notte più tetra. Tutto era enorme, sconfinato, e in tutte quelle cose l'unico moto era il colore del mare. Egli ebbe il sentimento che nell'immensa natura, in quell'istante, egli solo agisse e amasse. Le parlò di quanto a lui era stato raccontato dal Sorniani, interrogandola finalmente sul suo passato. Ella si fece molto seria e parlò in tono drammatico della sua avventura col Merighi. Abbandonata non era la vera espressione, perché era stata lei a pronunciare la parola decisiva che aveva sciolto i Merighi dal loro impegno. Vero è che l'avevano seccata in tutti i modi, lasciando intendere che la consideravano quale un peso nella famiglia. La madre del Merighi, oh, quella vecchia brontolona cattiva, malata di troppa bile, glielo aveva spiattellato chiaro e tondo. «Tu sei la disgrazia nostra, perché senza di te mio figlio potrebbe trovare chissà che dote». Allora, di propria volontà, ella abbandonò quella casa, ritornò dalla madre. Disse dolcemente questa dolce parola e dal dolore poco appresso ammalò. La malattia fu un sollievo, perché nella febbre si dimenticano tutti gli affanni. Poi ella volle sapere da chi egli avesse appreso quel fatto. Dal Sorniani. Non ricordò subito quel nome, ma poi esclamò ridendo: «Quel brutto coso giallo che va sempre in compagnia delle Ardi».
«A
Anche il Leardi ella conosceva, un giovinotto che incominciava allora a vivere, ma con una foga che lo aveva posto subito in prima fila fra i gaudenti della città. Il Merighi gliel'aveva presentato molti anni prima, quando tutti e tre erano quasi bambini, avevano giocato insieme. «Gli voglio molto bene», conchiuse essa con una franchezza che faceva credere nella sincerità di tutte le sue altre parole. E anche il Brentani, il quale incominciava a inquietarsi per quel giovine temibile Leardi che gli si cacciava accanto, a quelle ultime parole si tranquillò. «Povera fanciulla, onesta e non astuta». «Non sarebbe stato meglio di renderla meno onesta e più astuta?» Fattasi questa domanda, gli venne la magnifica idea di educare lui quella fanciulla. In compenso dell'amore che ne riceveva, egli non poteva darle che una cosa soltanto: la conoscenza della vita, l'arte di approfittarne. Anche il suo era un dono preziosissimo, perché con quella bellezza e quella grazia, diretta da persona abile come era lui, avrebbe potuto essere vittoriosa nella lotta per la vita. Così, per merito suo, ella si sarebbe conquistata da sé la fortuna che egli non poteva darle. E subito volle dire una parte delle idee che gli passavano per il capo. Cessò di baciarla ed adularla, e per insegnarle il vizio assunse l'aspetto austero di un maestro di virtù. Con un'ironia di se stesso, in cui spesso si compiaceva, si mise a compiangerla d'essere caduta fra le mani di un uomo come lui, povero di denaro e anche di qualcosa d'altro, energia e coraggio. Perché se egli avesse avuto del coraggio, e facendole per la prima volta una dichiarazione d'amore più seria di tutte le precedenti, la sua voce si alterò in una grande commozione, egli si sarebbe presa la sua bionda fra le braccia, se la sarebbe stretta al petto e l'avrebbe portata attraverso alla vita. Ma invece egli non si sentiva da tanto. Oh, la miseria in due era cosa orribile. Era la schiavitù, la più dolorosa di tutte. La temeva per sé e per lei. Ella qui lo interruppe. «Io non avrei paura». A lui parve che ella volesse prenderlo per il collo e gettarlo in quella condizione che tanto temeva. «Io vivrei accanto all'uomo cui volessi bene, povera e rassegnata». «Ma non io», disse egli dopo una breve pausa e fingendo di aver esitato per un istante. «Io mi conosco, nelle strettezze non saprei neppure amare». E dopo altra pausa breve aggiunse con voce grave e profonda: «Mai!» Mentre ella lo guardava seria, il mento appoggiato al manico dell'ombrellino. Rimesse così le cose a posto, osservò, e quest'era l'avviamento all'educazione che voleva darle, che per lei sarebbe stato preferibile che le si fosse avvicinato un altro di quei 5 o 6 giovanotti che quel giorno l'avevano ammirata con lui: Carlini, ricco; Bardi, che sprecava spensieratamente gli ultimi resti della sua gioventù e della sua grossa fortuna; Nelli, affarista, che guadagnava molto. Ciascuno di loro, per un verso o per l'altro, valeva più di lui. Ella per un momento trovò la nota giusta, si offese. Era però troppo visibile che il suo risentimento era voluto, esagerato, ed Emilio dovette accorgersene, ma non le imputò a colpa tale finzione. Dimenandosi con tutto il corpo, ella simulava uno sforzo per svincolarsi da lui, per andare via, ma la violenza di questo sforzo non arrivava fino alle braccia per le quali egli la tratteneva. Quelle subivano la sua stretta quasi inerti, e finì che egli le accarezzò, le baciò e non la strinse più. Le chiese scusa, non s'era spiegato bene, e coraggiosamente ripeté con altre parole quello che già aveva detto. Ella non rilevò la nuova offesa, ma conservò per qualche tempo un tono risentito. «Non voglio che ella creda che per me sarebbe stato lo stesso di venire avvicinata da uno o l'altro di quei signori. A loro non avrei mai permesso di parlarmi». Al loro primo incontro, vagamente avevano ricordato d'essersi visti sulla via un anno prima. Egli dunque, diceva Angiolina, non era per lei il primo venuto. «Io», dichiarò Emilio solennemente, «non volli dire altro se non che io non la meritavo». Per una sentimentalità da letterato, il nome di Angiolina a Emilio non piaceva. La chiamò Lina. Poi, non bastandogli questo vezzeggiativo, le appioppò il nome francese Angèle e molto spesso lo ingentilì e lo abbreviò in Ange. Le insegnò a dirgli in francese che lo amava. Saputo il senso di quelle parole, ella non volle ridirle, ma al prossimo appuntamento le disse senza essere invitata «Je t'aime beaucoup». Egli non si meravigliava affatto d'essere giunto tanto oltre così presto. Corrispondeva proprio al suo desiderio. Certo, ella lo aveva trovato tanto ragionevole che le sembrava di poter fidarsi di lui, e infatti per lungo tempo ella non ebbe neppure l'occasione di rifiutargli qualche cosa. Si trovavano sempre all'aperto. Amarono in tutte le vie suburbane di Trieste. Dopo i primi appuntamenti abbandonarono Sant'Andrea, che era troppo frequentato, e per qualche tempo preferivano la strada d'Opicina, fiancheggiata da ippocastani folti. Larga, solitaria, una salita lenta, quasi insensibile. Si fermarono a un pezzo di muricciolo, che divenne la meta delle loro passeggiate, soltanto perché la prima volta vi si erano assisi. Si baciavano lungamente. La città ai loro piedi, muta, morta, come il mare. Di lassù niente altro che una grande estensione di colore misterioso, indistinto. E nell'immobilità e nel silenzio, città, mare e colli apparivano un solo pezzo. La stessa materia foggiata e colorita da qualche artista bizzarro. Divisa, tagliata da linee segnate da punti gialli, i fanali delle vie. La luce lunare non ne mutava il colore. Gli oggetti dai contorni divenuti più precisi non si illuminavano, si velavano di luce. Vi si stendeva un candore immoto, ma di sotto il colore dormiva intorpidito, fosco, e persino nel mare, che ora lasciava intravedere il suo eterno movimento, balloccandosi con l'argento della sua superficie, il colore taceva, dormiva. Il verde dei colli, i colori tutti delle case, rimanevano abbrunati e la luce di fuori, inaccolta, distinta, un effluvio che saturava l'aria, era bianca, incorruttibile, perché nulla in lei si fondeva. Nella vicina faccia della fanciulla la luce lunare si incarnava, sostituiva quel colore di bambino roseo senza attenuare il giallo diffuso che Emilio credeva di percepire con le labbra. Tutta la faccia diveniva austera e baciandola Emilio si sentiva più corruttore che mai. Baciava la bianca casta luce. Poi preferirono i boschetti del colle al cacciatore. Sentivano sempre più il bisogno di segregarsi. Sedevano accanto a qualche albero e mangiavano, bevevano e si baciavano. I fiori erano presto scomparsi dalla loro relazione e avevano ceduto il posto ai dolci, che poi ella non volle più per non guastarsi i denti. Subentrarono i formaggi, le mortadelle, le bottiglie di vino e di liquori, roba già molto costosa per la scarsa borsa d'Emilio. Ma egli era dispostissimo a sacrificare ad Angiolina tutte le poche economie fatte nei lunghi anni della sua vita regolata. Si sarebbe ristretto nelle spese, non appena esaurita la sua piccola riserva. Altri pensieri lo preoccupavano di più. Chi aveva insegnato ad Angiolina a baciare? Egli non rammentava più i primi baci ricevuti. Allora, tutto occupato del bacio che dava, non aveva sentito in quello che riceveva altro che un dolce necessario complemento al suo. Ma gli pareva che, se quella bocca fosse stata tanto animata, egli ne avrebbe provata qualche sorpresa. Le aveva dunque insegnato lui quell'arte in cui egli stesso era novellino? Ella confessò. Il Merighi l'aveva baciata molto. Rise parlandone. Certo, Emilio le appariva buffo quando mostrava di credere che il Merighi non avesse approfittato della sua posizione di fidanzato, almeno per baciarla a sazietà. Il Brentani non sentiva nessuna gelosia per il ricordo di Merighi, che aveva avuto tanti diritti più di lui. Gli doleva anzi che ella ne parlasse leggermente. Non avrebbe dovuto piangere ogni qualvolta lo nominava. Quando egli manifestava il proprio rammarico di non vederla più infelice, ella, per secondarlo, atteggiava la bella faccia a tristezza e, per difendersi dal rimprovero che sentiva esserle fatto, ricordava che ella s'era ammalata per l'abbandono del Merighi. «Oh, se fossi morta allora, certo non mi sarebbe dispiaciuto». Pochi istanti dopo, ella rideva rumorosamente fra le braccia di lui che s'erano aperte per consolarla. Ella nulla rimpiangeva ed egli se ne sorprendeva altrettanto quanto della propria dolorosa compassione. Quanto le voleva bene. Era veramente solo a gratitudine per quella dolce creatura che si comportava come se proprio per lui fosse stata creata? Amante compiacente, senza esigenze? Quando la sera sul tardi tornava a casa e la pallida sorella lasciava il lavoro per fargli compagnia a cena, egli, ancora vibrante di commozione, non soltanto non sapeva parlare d'altre cose, ma neppure gli riusciva di fingere un interessamento per le piccole faccende di casa che formavano la vita d'Amalia e delle quali ella soleva parlargli. Finiva che ella accanto a lui riprendeva il lavoro e restavano nella stessa stanza ognuno solo coi propri pensieri. Una sera ella lo guardò a lungo senza che egli se ne avvedesse, poi sorridendo con sforzo gli chiese: «Sei stato finora con lei?» «Chi lei?» chiese egli subito ridendo, poi si confessò perché aveva bisogno di parlare. «Oh, era stata una serata indimenticabile. Aveva amato nella luce lunare, nell'aria tiepida, dinanzi a un paesaggio sconfinato, sorridente, creato per essi, per il loro amore. Ma egli non sapeva spiegarsi. Come poteva dare un'idea di quella serata alla sorella non parlandole dei baci d'Angiolina? Ma mentre egli ripeteva «Quale luce, quale aria!» ella indovinava sulle sue labbra le tracce dei baci ai quali egli pensava. Odiava quella donna che non conosceva e che le aveva rubato la sua compagnia e il suo conforto. Ora che ella lo vedeva amare come tutti gli altri, le mancava l'unico esempio di volontaria rassegnazione allo stesso proprio triste destino. Tanto triste. Si mise a piangere. Dapprima con delle lacrime silenziose che cercava di celare sul tavolo. Poi, quando egli di quelle lacrime s'accorse, con singhiozzi impetuosi che invano tentò di reprimere. Cercò di spiegare quelle lacrime. Era stata indisposta tutto il giorno. Non aveva dormito la notte precedente. Non aveva mangiato. Si sentiva molto debole. Egli senz'altro le credette. «Domani, se tu non stessi meglio, chiameremo il dottore». Allora al dolore d'Amalia s'aggiunse l'ira che egli così leggermente si lasciasse ingannare sulla causa delle sue lacrime. Quella era la prova della più completa indifferenza. Non ebbe più ritegno e gli disse che lasciasse stare il dolore perché per la vita che la faceva non valeva la pena di curarsi. Per chi viveva e perché? Visto che egli non voleva ancora comprendere e la guardava estatico, ella disse tutto il proprio dolore. «Neppure tu hai più bisogno di me». Egli certo non capì, perché invece di commuoversi s'adirò. Egli aveva passata la sua gioventù solitario e triste. Era troppo giusto che di tempo in tempo s'accordasse qualche svago. Angiolina non aveva importanza nella sua vita. Era un'avventura che sarebbe durata qualche mese, non più. «Sei veramente cattiva di farmene un rimprovero». Si commosse soltanto al vederla continuare a piangere, senza parole, in un'inerzia sconsolata. Per confortarla le promise che sarebbe venuto più spesso a tenerle compagnia. Avrebbero letto e studiato insieme come in passato, ma ella doveva procurare ad essere più allegra, perché egli non amava le persone tristi. Il suo pensiero volò ad Ange, come sapeva ridere a lungo lei, con risate prolungate e contagiose, e sorrise egli stesso pensando che quelle risate avrebbero echeggiato in modo ben strano nella sua triste casa. Una sera Emilio doveva trovarsi con lei alle 20 precise, ma mezz'ora prima il Balli mandò ad avvisarlo che lo attendeva al Chiozza, giusto a quell'ora per fargli delle comunicazioni importantissime. Egli s'era già schermito da altri simili inviti che avevano soltanto lo scopo di strapparlo qualche volta ad Angiolina, ma quel giorno colse il pretesto di rimandare l'appuntamento per penetrare nella casa della fanciulla. Avrebbe studiata quella persona, già tanto importante nella sua vita, nelle cose e nelle persone che la attorniavano. Già cieco, egli conservava tuttavia il contegno delle persone che vedono bene. La casa d'Angiolina era situata a pochi metri fuori dalla via Fabio Severo. Grande e alta in mezzo alla campagna, aveva tutto l'aspetto di una caserma. La portineria era chiusa ed Emilio, invero con un po' d'esitazione, non sapendo come sarebbe stato accolto, salì al secondo piano. «Non è certo l'aspetto della ricchezza», mormorò per registrare i suoi rilievi a viva voce. La scala doveva essere stata fatta molto in fretta. Le pietre mal squadrate, la ringhiera di ferro grezzo, i muri bianchi di calce, niente di sudicio, ma tutto povero. Venne ad aprirgli una ragazzina, decenne forse, con un ragnatelo di vestito goffo e lungo, bionda come Angiolina, ma gli occhi smorti, la faccia giallastra, anemica. Non parve per nulla sorpresa al vedere un volto nuovo, soltanto sollevò e fermò con la mano al petto i lembi del giacchettino privo di bottone. «Buongiorno, ella desidera?» Aveva una cortesia cerimoniosa fuori di posto nella personcina puerile. «C'è la signorina Angiolina?» «Angiolina!» chiamò una donna che nel frattempo s'era avanzata dal fondo del corridoio. «Un signore domanda di te!» Quella probabilmente era la dolce madre cui Angiolina aveva anelato di ritornare allorché era stata abbandonata dal Merighi. La vecchia vestiva da serva, in colori vivaci per quanto un po' stinti, il grande grembiule turchino e turchino il fazzoletto che portava in testa alla friulana. Del resto, il volto conservava qualche traccia di bellezza passata, anzi il profilo ricordava quello d'Angiolina, ma la faccia ossuta e immobile con gli occhietti neri pieni di inquietudine aveva qualche cosa della bestia attenta per sfuggire alle legnate. «Angiolina!» chiamò ancora una volta. «Viene subito», avvertì con grande cortesia. Poi, senza guardarlo mai in faccia, disse più volte: «S'accomodi intanto». La sua voce nasale non sapeva essere gradevole. Ella esitava come un balbuziente al principio di un discorso. Poi tutta la frase le usciva di bocca ininterrotta, un solo soffio privo di qualunque calore. Ma dall'altra parte del corridoio, correndo, venne Angiolina. Era già vestita per uscire. Vedendolo si mise a ridere e lo salutò cordialmente. «Oh, il signor Brentani, che bella sorpresa!» presentò disinvolta «mia madre, mia sorella». Era proprio quella, la dolce madre, cui però Emilio, lieto d'essere stato accolto così bene, porse la mano, mentre la vecchia, non essendosi attesa tanta degnazione, diede la propria con un po' di ritardo. Non aveva capito che cosa egli volesse, e quegli occhi inquieti di volpe l'avevano fissato per un istante con una immediata, evidente diffidenza. La ragazzina, dopo la madre, gli porse anch'essa la mano tenendo la sinistra sempre al petto. Ottenuto quell'onore, disse con calma: «Grazie». «S'accomodi qui», disse Angiolina. Corse ad una porta in fondo al corridoio e la aperse. Beato il Brentani si trovò solo con Angiolina, perché la vecchia e la ragazzina, fatto un ultimo complimento, erano rimaste fuori della porta. E chiusa quella porta, egli dimenticò tutti i suoi propositi d'osservatore. L'attirò a sé. «No», pregò essa, «qui accanto dorme mio padre, che è indisposto. So baciare anche senza far rumore», dichiarò lui, e le premette lungamente le labbra sulla bocca mentre essa continuava a protestare. Ne risultò così un bacio frazionato in mille, adagiato in un alito tiepido. Stanca, ella si svincolò e corse ad aprire la porta. «Ora s'accomodi qui e sia saggio, perché dalla cucina ci vedono». Egli vide la stanza in cui si trovavano. La tappezzeria era troppo nuova, ma i mobili, date quelle scale, quel corridoio e i vestiti della madre e della sorella, sorprendentemente ricchi, tutti dello stesso legno, noce. Il letto coperto da un drappo con larga frangia. In un canto un vaso enorme con alti fiori artificiali e di sopra, sulla parete, aggruppate con grande accuratezza, molte fotografie. Del lusso, insomma. Egli guardò le fotografie. Un vecchio che s'era fatto fotografare in posa di grand'uomo appoggiato a un fascio di carte. Emilio sorrise. «Il mio Santolo», presentò Angiolina. Un giovanotto, vestito bene, ma come un operaio in festa, una faccia energica, uno sguardo ardito. «Il Santolo de mia sorella», disse Angiolina. «E questo è il Santolo del più giovane dei miei fratelli». E fece vedere il ritratto di un altro giovinotto più mite e più fine dell'altro. «Ce ne sono degli altri?» domandò Emilio, ma lo scherzo gli morì sulle labbra perché, fra le fotografie, ne aveva scoperta due unite, di uomini che egli conosceva, Leardi e Sorniani. Il Sorniani, giallo anche in fotografia, lo sguardo torvo, pareva continuasse anche di là a dir male d'Angiolina. La fotografia del Leardi era la più bella. La macchina aveva fatto questa volta il proprio dovere, riproducendo tutte le gradazioni del chiaroscuro, e il bel Leardi pareva ritratto a colori. Stava là, disinvolto, non appoggiato a tavoli, libere le mani inguantate, proprio in atto di presentarsi in un salotto ove forse lo attendeva una donna sola. Angiolina non comprese subito perché la fronte di Emilio si fosse tanto oscurata. Per la prima volta, brutalmente, egli tradì la sua gelosia. «Non mi piace mica di trovare tanti uomini in questa stanza da letto». Poi, vedendo che ella si sentiva tanto innocente da essere stupefatta del rimprovero, addolcì la frase. «È quello che io ti dicevo sere or sono. Non è bello di vederti circondata da cotesti figuri. E può danneggiarti. Già il fatto che li conosci è compromettente». Improvvisamente ella ebbe dipinta sulla faccia una grande ilarità e dichiarò che era ben lieta di vederlo geloso. «Geloso di questa gente?» disse poi, rifacendosi seria e con aria di rimprovero. «Ma quale stima hai dunque di me?» Ma quando egli stava già per chetarsi, ella commise un errore. «A te, vedi, darò non una, ma due delle mie fotografie», e corse all'armadio a prenderle. Dunque, tutti gli altri possedevano una fotografia di Angiolina. Ella glielo aveva raccontato, però con ingenuità tale che egli non osò di fargliene un rimprovero. Ma venne ancora di peggio. Costringendosi ad un sorriso, Emilio guardava le due fotografie che ella gli aveva consegnate con un inchino scherzoso. Una, in profilo, era fatta da uno dei migliori fotografi della città. L'altra era un'istantanea bellissima, ma più per il vestito elegante, trinato, che per la faccia sfigurata dallo sforzo di tenere aperti gli occhi ai raggi del sole. «Chi ha fatto questa, poi?» domandò Emilio. «Il Leardi, forse?» Egli ricordava di aver visto Leardi sulla via con una macchina fotografica sotto il braccio. «Ma no», disse essa. «Geloso, me l'ha fatto un uomo serio, sposato, il pittore Datti». «Sposato sì, ma serio?» «Non geloso», disse il Brentani con voce profonda. «Triste, molto triste». Ed ora vide tra le fotografie anche quella del Datti, il grande barbone rosso, ritratto con predilezione da tutti i pittori della città, e, vedendolo, Emilio ebbe un dolore acuto al ricordare una sua frase. «Le donne con cui ho da fare non sono degne di costituire un torto a mia moglie». Egli non aveva più bisogno di cercare dei documenti. Gli cascavano addosso, lo opprimevano, ed Angiolina, maldestra, faceva del suo meglio per illustrarli, metterli in rilievo. Umiliata e offesa, mormorò. «Merighi m'ha fatto conoscere tutta questa gente». Ella mentiva, perché non era credibile che il Merighi, un commerciante laborioso, avesse conosciuto quei giovinastri e quegli artisti, o, pur conoscendoli, fosse andato a sceglierli per presentarli alla sua sposa.